Buonasera, buonasera, bentornati. Buonasera.
Ciao, aspettavo te.
Allora, vi facciamo un'agenda rapida di quello di cui vi parleremo oggi, in questa breve, dovremmo essere brevi, questa breve live. Allora, parleremo di phishing su Facebook, problema che si sta proponendo e riproponendo sempre più grave e sempre più frequentemente. Parleremo della Fiera del Libro qua a Torino, a cui parteciperemo anche noi quest'anno.
Sì.
Ma ne parliamo tra poco, appunto. Parleremo di sicurezza.
Sì.
Anzi, già parleremo di sicurezza all'inizio, perché parliamo di phishing, ma parleremo anche di virus, i buoni vecchi virus di una volta. Sì. E concluderemo parlando di contenuti multilingua sul web.
Sì.
Quindi, benvenuti. Buonasera ancora a tutti, partiamo con questo nuovo mercoledì, parliamo di sicurezza in due punti, parliamo di phishing e di virus. No. O di virus, come dicono gli anglofoni. Allora, phishing, allora, cogliamo l'occasione per quella che potrebbe essere una disavventura, cioè stavamo per cascarci anche noi, anzi io.
Sì, tu. Però non posso dire niente perché mi è successo anche a me due volte ultimamente. Quindi.
Può capitare a tutti. E stavo per cascare in un tentativo di phishing da una mail che vi posso anche far vedere. L'ho conservata qua. Ieri è arrivata questa mail firmata Meta che parla di un problema di copyright, un problema di marchio. In sostanza, ha scritto, nominando la nostra pagina e-commerce lab, che come sapete se ci seguite è l'evento che abbiamo tenuto in marzo, e ci dice che qualcuno ha sollevato un problema di proprietà dei diritti del marchio, e ci dice di collegarci a Facebook, quindi il link sembra apparentemente lecito, cioè ci dice collegati su Facebook per fare appello a questa decisione entro 24 ore. Cliccandoci ci apre effettivamente Facebook su un messaggio che sembra un avviso, ma in realtà poi andremo a vedere che in realtà è un post che tra l'altro non è stato ancora rimosso da Facebook, nonostante io abbia già segnalato la cosa e chissà quanti altri hanno fatto questa segnalazione. Il problema è che incomincia a diventare più evidente qua, perché vediamo che qua linka ad un dominio che non è quello di Facebook. Se ci andiamo a cliccare si apre una pagina che però a prima vista sembra lecita. Adesso diciamo che con il senno di poi già dovrebbe un po' far drizzare le antenne a me che tengo tutto col tema scuro, questo al tema bianco di default di Facebook. Comunque qua è tutto, diciamo, emulato abbastanza bene, con la differenza che poi andandoci a cliccare, questo l'ho provato dopo, su questi link è tutto finto, cioè non ci porta da nessuna parte. Qua posso scrivere ma non mi porta da nessuna parte, non si può cambiare lingua, insomma è tutto finto. Comunque qua ci dice che, ci ripete appunto che c'è stato un problema di proprietà intellettuale, di copyright, ci dice ok di scrivere, anche questo è un po' strano perché qua ci dice di scrivere il nome della pagina quando loro ci hanno scritto, quindi dovrebbero saperlo loro. Comunque se io digito adesso cose a caso, fa anche la validazione tra l'altro dei numeri di telefono, dei numeri. Ecco, poi guardando anche questo, questo di poi, email address scritto con una sola D. Insomma, non ci lascio un po' interdetti vedendolo dopo. Faccio continua e mi dice infine di fare login con Facebook per completare l'appello, cioè come si dice in questi casi? Fare appello alla decisione. Ecco, questo è il classico esempio di tentativo di furto di password, di user e password di Facebook, perché se digito in quel form il mio user e password, chiaramente non viene inviato niente a Facebook, ma viene inviato a qualche sconosciuto che me lo ruba, dando per buono appunto che quello che ho digitato è giusto come user e password, e poi lo userà in qualche modo per fare spam a sua volta. Cosa, ripeto, vergognosa è il fatto che molto spesso si fa segnalazione a Meta, o comunque in questo caso a Meta per Facebook o altri altri big del web e non si ha nessun risultato. Cioè adesso sono passate 24 ore circa, perché era ieri pomeriggio quando ho fatto la segnalazione, e ancora la pagina, come avete visto, ma soprattutto il post su Facebook è ancora presente ed è lì a fregare qualcuno. Quindi attenzione, perché in questo caso era fatto piuttosto bene il phishing, e la stessa cosa succede con le banche, con cioè, mail finte di banche, di PayPal, di operatori telefonici. L'altra la cosa buffa è che ieri ho ricevuto una vera raccomandata dal team, che tra l'altro mi avvertiva di una cosa su un contratto che non era più attivo da tempo, e io ho perso parecchio tempo a cercare di capire se devo cliccare lì oppure se era una fregatura anche quella. Poi invece quello era lecito, era lecito, una comunicazione. Sì. Quindi attenzione, quando ricevete mail che vi chiedono di inserire i vostri dati di qualsiasi tipo, fate attenzione.
O come su LinkedIn invece, che lì non è proprio phishing, invece questo è spam in questo caso, che mi hanno mandato una mail di collaborazione usando il nome di una persona che conoscevo veramente, dicendomi che quella persona aveva dato il mio contatto su LinkedIn, quindi. E io ovviamente mi sembrava strana questa cosa, perché con questa persona, che comunque è il capo di un'altra azienda, non avevo a che fare direttamente, quindi alla fine ho contattato un intermediario che mi ha detto no, assolutamente non è possibile, non ha fatto il nome tuo. Quindi meno male ho fatto la schermata e ho detto a quella persona: guarda, che usano proprio il tuo nominativo per prendere contatti, quindi con me non mi sono fidata, e a questo punto è finito tutto. Però con altri magari poi vanno purtroppo magari a collaborare con queste persone, e può anche succedere che addirittura vengano in qualche modo derubati, perché poi non sai dove vogliono andare a parare queste persone. E quindi lì è importante che quando sapete queste cose, avete un dubbio, mandare le schermate anche alle persone, così almeno se possono far denuncia hanno più facilità poi a difendersi, poi a far bloccare quelle persone in generale. Anche quello che succede a Riccardo, bisogna sempre continuamente denunciare, così almeno diciamo proteggiamo un po' gli altri in questo
caso.
Sì,
nel limite del possibile, perché poi appunto abbiamo visto che spesso non funziona, però quando arrivano forse mari di segnalazioni, ad un certo punto forse a qualcosa servirà, spero, insomma. Sì. Bene, quindi adesso accantoniamo un attimo il discorso della sicurezza per parlare di sicurezza e letteratura. Andiamo a parlare della Fiera del Libro, come se non se ne parlasse abbastanza, no? Facciamo pubblicità alla Fiera del Libro.
E siamo a Torino, quindi.
Siamo a Torino, quindi ancora a maggior ragione. Sabato 11 e domenica 12 maggio. Ci saremo anche noi quest'anno, e ci saremo a fare promozione a il mio libro Boeing, la storia di Amiga, che sarà presente alla sezione, al padiglione del self-publishing. Questo è un libro che ho scritto durante la pandemia, più o meno, grosso modo. Ho iniziato prima, ho finito approfittando.
Io devo ancora tradurre in francese, ma aspetta.
Presto sarà disponibile la versione francese. Parla della storia del computer Amiga, che non abbiamo qua sotto mano. Ce ne abbiamo.
No, sono tutti dietro, in realtà. Sono fatto apposta.
Dietro questo muro ce ne sono alcuni. Questo libro percorre tutta la storia della genesi di questo computer, che fu presentato poi nella sua prima versione, l'Amiga 1000, nel 1985, di fronte ad un pubblico incredulo di quello che stava vedendo, considerata le innovazioni che aveva portato, e che poi nel 94 purtroppo, diciamo, finì la storia, perché fallì Commodore, che l'aveva prodotto fin dall'inizio. Come dico sempre, è strano, può sembrare strano, un libro in italiano, scritto da un italiano, quindi un computer che poi è nato negli Stati Uniti, quindi non ha niente a che vedere, però...
Ecco, una gran parte... dei computer, in realtà.
Come gran parte dei computer, a parte i soliti Olivetti.
O DMD, che abbiamo scoperto.
O DMD, magari un giorno invitiamo il nostro socio di Mupin, l'associazione per il Museo Piemontese dell'Informatica, a cui abbiamo partecipato anche settimana scorsa, weekend scorso, sì. Abito Fistory a Settimo, avevamo parlato anche settimana scorsa, appunto, per fare un po' di promozione anche all'evento, in cui abbiamo visto conferenze, esposizioni di computer storici, eccetera. Nel tema dei computer storici, se volete venirci a trovare, saremo lì. Il libro, diciamo, sarà lì dall'inizio, quindi da giovedì, mi sembra, che parta la fiera del libro. Noi saremo presenti fisicamente, poi sabato 11 e domenica 12. E anche lunedì 13, se non sbaglio. Perché la fiera del libro finisce, sì, quindi cercheremo di esserci anche lunedì. Comunque, il grosso, lo sappiamo, del pubblico sarà...
Bisogna dire che è acquistabile su...
È acquistabile da subito, da tempo, su Amazon. Basta cercare Boeing, Amiga, e oltre a tante bellissime magliette con il logo di Amiga, esce anche questo libro. E poi su tanti store online, tipo Mondadori, Feltrinelli... Si può anche ordinare in libreria, ma qualche amico ha provato a comprare, cioè è riuscito a comprarlo, ma ci ha parlato di tempi molto lunghi per farlo ordinare, quindi conviene che o lo comprate online o venite sabato 11, domenica 12 al Salone del Libro, così ci conosciamo anche. Chiudiamo anche la parentesi letteraria e parliamo di antivirus.
Antivirus, sì, allora mi è venuto in mente oggi perché ovviamente sono andata su alcuni siti e ogni volta sto attenta ai 100.000 tab che si aprono per evitare di cliccare e di scaricare cose assurde, però ogni tanto quando uno è stanco perde un po' di rapidità nell'evitare di cliccare su questi tab. Non so se avete presente, magari volete scaricare un programma che fa cose particolari. E ovviamente si aprono 100.000 cose, quindi tu clicchi, di solito chiudi, fai attenzione, va tutto bene, invece lì non è andata proprio tutto bene. E quindi mi sono detta, oggi magari vado a citare due cose gratuite che possono aiutare un po' a salvare la vita. Quindi il primo che si può scaricare, che praticamente si aggiorna sempre, e Housecall, che Housecall è sicuro, poi il sito è fatto abbastanza bene perché poi non è che cliccate sul pulsante e poi vi apre qualsiasi finestra, in realtà rimane molto soft ed è abbastanza difficile andare a prendere un pop-up sbagliato. Però Housecall è bello perché c'è una parte di scan veloce, quindi se siete fortunati becca subito, se siete un po' meno fortunati dovete andare sulla versione approfondita, dove selezionate un po' di cose. E lì lo fate, diciamo, quasi come se fosse online. Quindi Housecall, non so se lo vuoi mostrare.
Lo sto mostrando, okay. Sono efficientissimo.
Sì, 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 e questo è abbastanza pulito, tu scarichi il...
E questa è la versione scan online, no? Quindi...
Sì, no, io ho usato comunque quella che scarichi e metti sul computer, quindi era il step prima.
Era l'home page, sì.
Sì, che qua c'è Windows e poi si sceglie ovviamente secondo il sistema operativo, si scarica, si fa lo scan e boom. Poi invece, però lì la cosa un po', diciamo, superficiale è che non potete andare a attaccare cartella per cartella, perché io ho un po' questo vizio qua, che più o meno questi virusini si trovano sempre negli stessi posti. Per questo un altro, c'è AVG. AVG, a questo punto lo scaricate, c'è una versione gratuita ma poi c'è la versione a pagamento. In confronto a prima è più facile che sia lì a canirsi a voler, diciamo, farvi comprare la versione a pagamento, anche se poi vi danno anche 60 giorni gratuiti, quindi al massimo uno si può, può pagare con PayPal i 60 giorni e poi se lo disinstalla ed è a posto e ha usato anche la versione completa. AVG, la cosa bella è che ovviamente voi andate sul vostro C Windows, System 32, Train 32, e fate clic destro e potete andare direttamente a scannerizzare la cartella dove pensate che siano posizionati quei virus. Io semplifico dicendo virus, però possono essere qualsiasi tipo di...
Malware in generale anche,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Qualsiasi software malevolo che si può anche installare, magari con software... anche, diciamo, leciti, che
sì,
però
sì,
dentro
sì.
Hanno, includono qualche
sì,
schifezza.
Sì, perché lì non so per quale motivo, magari qualche aggiornamento di Windows, era disattivato il mio Windows Defender, che di solito è molto buono, però per assurdo era disattivato. Quindi mi è successo un casino proprio per questo motivo, il computer era completamente vulnerabile. E quindi ho dovuto poi affrontare questa emergenza e grazie a questi programmi, poi ripeto, a VG c'è anche questa prova di 60 giorni, quindi se volete comunque per sicurezza scaricare qualcosa di un po' più approfondito, fate questo. Tecnicamente 7 giorni prima dovrebbe dirvi che dovete disinstallare o disabbonarvi e poi da lì ripartite col vostro Windows Defender, stando ben attenti che sia sempre attivo.
Sì, che poi Windows Defender comunque fa bene il suo lavoro.
Sì,
diciamo.
No, io non ho mai avuto problemi, solo perché poi ho capito. Allora, è vero che quando tu installi antivirus disattiva in automatico Windows Defender, questa è un'altra cosa, che è un po' anche lì un problema, perché magari in questo caso l'ha già disattivato prima. Però può essere un problema che se effettivamente c'è in pieno attacco, scaricare ovviamente l'antivirus fa che disattivi l'altro e può la situazione un po' può anche precipitare, però in realtà ci si riesce a sistemare le cose alla fine, quindi alla fine va comunque a buon fine.
Ok, vediamo un po' da quanto siamo in diretta, 13 minuti, siamo
in tempo.
In anticipo addirittura oggi,
sì,
bene,
sì,
bene,
sì,
bene,
sì.
Bene.
Ce la facciamo.
allora, poi parliamo, adesso ti continuo a sollecitare in questo senso, perché mi dicevi che volevi parlare anche di contenuti multilingua.
Sì.
Sul web, su WordPress.
Su WordPress, per evitare, perché di solito ovviamente se ci sono tante lingue bisogna usare WPML o altri plugin, però di solito WPML è quello che viene scelto da tutti. L'unica cosa è che è un plugin un po' pesantuccio, è un po' problematico, però quindi se avete solo una lingua, tipo che il sito è in italiano e avete bisogno solo dell'inglese, TranslatePress invece è un ottimo plugin, oltre al fatto che voi andate a tradurre direttamente i pezzettini di sito, quindi se sono dei bottoni è un attimo, cliccate su Translate sopra, andate sul vostro pulsantino, mettete la vostra traduzione. Poi se invece sono delle frasi un po' troppo staccate, perché magari i tag HTML fanno delle separazioni, o potete fare a pezzi, perché magari in inglese può corrispondere, perché è importante sapere che nelle lingue qualche volta le strutture non si corrispondono, le quantità possono corrispondersi, ma non per forza le strutture. E in questo caso è fatto anche bene, perché c'è un'altra pennina vicino che ti permette praticamente di tirar fuori il paragrafo dall'inizio alla fine. Tu a questo punto metti il contenuto che ti serve, anche se invece di 5 righe ci sono 2 righe, va bene lo stesso. E poi è abbastanza leggerino, quindi traduci tutto quanto, ti traduce anche addirittura dei tag non traducibili, perché di solito cosa si fa? Quando si crea un tema da zero, di solito uno dovrebbe pensare continuamente a mettere il tag di traduzione intorno alle nuove voci che non sono native da WordPress.
Sì, per dire, questo qua è una parte che, ecco, è soggetta a traduzione.
E tipo loco translate in questo caso se li perde, per esempio, se voi non avete quel tag di traduzione è un casino. Invece TranslatePress ha il vantaggio che lui li becca qualsiasi testo ci sia sul sito, quindi anche quelli non taggati, per capirci.
Sì, non contrassegnati.
Sì, non contrassegnati con la underscore.
Che questo ne parlavamo l'altro giorno, che è strano che WordPress comunque non abbia ancora un supporto completo alle traduzioni. Perché è vero che, leggiamo prima quando eravamo a pranzo, che ha migliorato, sì, ha velocizzato il supporto da 6.5, mi sembra, però si parla di supporto della traduzione, cioè con i file di traduzione dell'interfaccia, quindi se so, diciture fisse, sì, dell'interfaccia, quello ok, però cioè, non è normale che ci sia quel supporto lì. Però ad esempio se io devo pubblicare degli articoli un po' in italiano, un po' in inglese, o delle news, del qualsiasi cosa,
sì,
dei prodotti, nel caso degli e-commerce, non c'è un supporto, cioè WordPress non ha un supporto,
no,
per questo, un supporto nativo. Ed è strano che non ci sia questa cosa, perché loro dicono la soluzione ufficiale è fare due siti diversi, però
sì,
non è,
sì,
il,
no,
massimo,
no,
comunque.
Ma lì per esempio TranslatePress, che mi viene in mente una cosa che volevo dire anche, che era interessante anche per chi vuole installare plugin a pagamento. TranslatePress ovviamente tu hai la lingua, la seconda lingua completamente accessibile. Dovessi poi avere terza, quarta lingua, devi pagare quell'abbonamento. Comunque lì invece tu provi subito il prodotto, quindi sai come funziona. Quindi se hai bisogno di seconda lingua, o continui su questo programma, o se no vai a usare VPML. Una cosa però che giustamente mi è venuta in mente adesso parlando di plugin è che i plugin a pagamento spesso uno va a comprarlo direttamente. Invece alcuni sviluppatori ti permettono, ti danno dei codici o ti fanno scaricare dei plugin di prova per poter provare il plugin completo. Per esempio c'è quello del pre-order, non mi ricordo più come si chiami quello che lo produce, ma comunque lì dovevamo vedere un pochettino se ci fosse quindi il doppio trasporto per preordine, cioè tu fai l'acquisto, poi ti fai mandare dopo il prodotto, capire se i soldi rimanevano bloccati o se o pagavi subito. Queste cose ovviamente non li puoi indovinare, li leggi sul descrittivo, ma magari non corrisponde. Poi essendo in inglese uno magari capisce bene, l'altro un po' meno. Quindi puoi chiedere a questo punto il plugin di prova, quindi hai tutto il plugin accessibile, ti fai le tue prove e poi decidi se comprarlo o meno. Quindi quando dovete installare un plugin, più che lo sconto, provate prima a chiedere se potete provarlo del tutto, così vedete anche se funziona con la vostra versione di WordPress, perché anche questa non è scontata, perché tipo per esempio per i blocchi abbiamo visto che le aggiunte dei campi partita IVA codice fiscale con i blocchi non funziona al momento.
È un grosso problema.
Lì c'è la parte gratis, però se ci fosse una parte a pagamento, voi scaricate e pagate questa cosa, poi c'è tutta la cosa da fare per farsi rimborsare e tutto. Poi in più perché? Perché in fondo tu potresti fare questo shortcode della vecchia versione del carrello e uno ti direbbe no, ma io non ti rimborso perché comunque funziona.
Sì, funziona, però le nuove versioni comunque lo richiederebbero, le nuove versioni di WordPress richiederebbero che i plugin lo supportino comunque i blocchi.
Quindi è un bene comunque chiedere di provare il plugin a pagamento prima di installarlo e pagarlo del tutto.
E magari anche lo sconto, che funziona,
sì,
no?
Dipende dal prezzo del plugin.
Noi non facciamo sconti, perché costa già talmente poco e poi non è un costo annuale, non è un costo ricorrente.
Alcuni hanno dei prezzi esorbitanti, quindi effettivamente chiedere prima...
Nel dubbio, magari il primo anno un po' di sconto, sì. Soprattutto per i plugin che si pagano ogni anno, cioè si paga ogni anno per avere il supporto, no? Il supporto annuale degli aggiornamenti eccetera, forse sarebbe il caso comunque a volte di provare a chiedere, al massimo non vi rispondono oppure vi dicono di no e intanto non lo pagate di più alla fine. Concludendo ancora il discorso dei blocchi, perché ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, due settimane fa mi sembra, e confermiamo quello che diciamo l'altra volta, cioè che siamo andati un po' più, abbiamo scavato un po' di più, diciamo, nell'argomento, e vi possiamo confermare che al momento non risultano praticamente disponibili neanche a pagamento plugin che permettano, ad esempio, di aggiungere campi a piacere sulla pagina del pagamento di WooCommerce, sì, usando i blocchi. Non usando i blocchi c'è il mondo.
Sì.
Ci sono decine di plugin che permettono di...
Siamo anche a mano, su quello.
Anche a mano, sì, no, si può fare anche senza...
Anche se poi c'è la difficoltà che quando aggiungi un campo per un ordine deve apparire in diversi punti e non bisogna perdersi nessun punto di appoggio, nel senso...
Sì, perché poi magari non lo sa, cioè te lo fa inserire ma non lo salva, oppure lo salva ma poi non te lo fa vedere nella pagina degli ordini.
Nelle mail,
sì, quindi diciamo bisogna fare attenzione a questa cosa. Però ci sono appunto sia soluzioni... copia e incolla di funzioni da inserire a mano per chi sa mastica un po' di programmazione, diciamo, sia tantissimi plugin per comporre visualmente, aggiungere, togliere campi, non so, per noi italiani, partita IVA, codice fiscale,
soprattutto codice fiscale,
codice SD, codice univoco, l'indirizzo mail pack, eccetera, che con tre click si aggiungono. Per il checkout, per il carrello, il checkout, che usi i blocchi, non c'è ancora niente. L'unica eccezione è un plugin ufficiale, diciamo, di Automattic, il produttore di WooCommerce, l'azienda che segue lo sviluppo di WooCommerce, pur essendo WooCommerce open source, ma c'è comunque questa azienda dietro che produce, diciamo, che dà supporto ufficiale, produce plugin ufficiali, che permette solo di aggiungere la partita IVA.
Ma perché secondo me, visto che effettivamente uno faceva qualsiasi cosa, secondo me perdevano anche delle vendite di plugin.
Eh sì, può darsi, effettivamente.
Mi sa che rifiorirà un po' il loro mercato dei plugin in questo momento.
Rendiamolo un attimino un po' più difficile, così almeno ci prendiamo. Non lo so, sono illazioni.
Sì, no, è per scherzare.
Però è strano che effettivamente sia stato interrotto il supporto dei blocchi su WooCommerce dopo che WordPress l'ha messo a disposizione solo in due pagine, quelle diciamo cardine, no? Carrello e pagina di pagamento, che sono quelle diciamo che interessano di più a un venditore, e che manchi completamente, e comunque soprattutto se è stato fatto in modo un po', ma non lo so, anche da parte di WordPress un po'.
Ma l'unica cosa è che comunque
difficile,
essendo un sistema di pagamento dovrebbero stare anche un po' attenti, perché se uno gli fallisce qualcosa del genere, comunque se uno, due, tre
sì, ma anche... vabbè, mancano dei campi, la vendita riesce a chiudere lo stesso, però non ti
sì,
appaiono.
Sì, ma uno potrebbe anche arrabbiarsi, io non faccio le fatture in modo legale perché tu non me ne dai la possibilità anche, quindi
sì.
Questo è un giochino.
Noi abbiamo un problema simile delle volte quando vendiamo i plugin, che i campi per mettere il codice fiscale e tutto, la partita IVA, anzi codice SD eccetera, e alcuni dicono non ho bisogno della fattura e non vogliono darceli.
Sì.
E allora facciamo il corrispettivo.
O cambi del paese.
Qualcuno, un saluto a chi ha comprato ultimamente il plugin mettendo che vive nelle Bahamas per non pagare l'IVA, grazie.
Sì, questo è bello. Grazie. Sono queste cose abbastanza divertenti.
Vabbè.
Però è bello vedere che gli utenti
si ingegnano e siamo italiani, quindi facciamo il possibile. Non gli serviva fattura, metto Bahamas, così risparmiamo quei 15-20 euro di IVA, certo. E gli abbiamo fatto il corrispettivo, quindi.
E questo è un casino, sì.
Come se avessimo venduto in negozio, praticamente. Anche noi ci arrangiamo su arrangiarci. Bene, questa volta siamo stati un po' più brevi, vediamo.
Sì.
Siamo stati... 27 minuti, no, niente, non ce la facciamo. Va bene. Come sempre, grazie a tutti a chi ci ha ascoltato,
sì.
Chi ci ascolterà sul podcast. Ci rivediamo come sempre mercoledì prossimo.
Sì,
regolarmente
ci sono cose strane, quindi...
mercoledì 24 sarà.
Mm-mm.
Buona serata a tutti, a presto, grazie, ciao
ciao.